Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti, grazie per essere qui. In questa sessione vi voglio parlare di come è possibile distribuire all'interno della vostra infrastruttura il sistema operativo Microsoft. Vi faccio vedere tutta una serie di tool gratuiti a disposizione per fare questo partendo da zero, partendo veramente dall'hardware e dal CD. Questo è l'hashtag, se volete twittare in tempo reale, volete commentare quello che sta avvenendo durante la sessione. Poi ci sono gli altri riferimenti, il nostro canale Twitter e la nostra pagina Facebook. Grazie ai nostri sponsor che hanno potuto rendere questa conferenza gratuita per tutti quanti. E in particolar modo grazie a me che la sto tenendo, perché mi presento brevemente. Sono Riccardo Fermini, nella vita faccio il trainer. Da un po' di anni mi sono specializzato nella virtualizzazione di server, di desktop e delle applicazioni, e per questo motivo da 5 anni Microsoft mi riconosce il titolo di MVP, Most Valuable Professional. Nella vita mi occupo di formazione e oggi vi voglio parlare di due tool che probabilmente molti di voi conosceranno, avranno visto, ma quello che voglio fare è spingervi al massimo e farvi vedere esattamente quello che si può fare, perché ci sono anche delle novità in Windows Server 2016, mica male. Vi sto parlando di Windows Deployment Services e vi sto parlando anche dello SUS. Ovviamente approfitterò per darvi un po' di indicazioni, per fare un po' di best practices su come questi tool devono essere utilizzati, per aiutarvi anche nelle migrazioni. Non è detto che voi dobbiate fare per forza un deployment partendo da zero, no? Ci sta che migriate i vostri client obsoleti da una versione all'altra di Windows. Cominciamo con Windows Deployment Services. Che cosa fa questo tool? Intanto non è un tool, ma è un ruolo di Windows Server. Ce l'avete a disposizione da Windows Server 2003, R2 in realtà, e negli anni è sempre stato migliorato, sempre più migliorato, in modo tale che possiate fare una installazione dei vostri sistemi operativi direttamente tramite la rete. Quindi quello di cui avete bisogno è il server VDS con il PX server e una workstation, un server, una macchina che sia dotata di una scheda di rete che sia capace di fare il PX boot. Questo ormai nelle schede di rete è già disponibile da veramente tanti anni. Quindi partirò dal deployment di computer bare metal, cioè che non hanno assolutamente il sistema operativo. Il deployment potrà essere fatto con immagini vergini, tra virgolette, prese, cioè direttamente dal CD di installazione di Windows, le diverse versioni di Windows, o con immagini personalizzate da noi. Quindi, ad esempio, potremmo creare un template, una macchina dove installiamo già del software, software che deve essere distribuito su tutti gli utenti, quindi quello che è in comune a tutti gli utenti, e abbiamo la possibilità di catturare questa macchina, crearne un'immagine e poi distribuirla attraverso il nostro server VDS. Perciò non è detto che debba per forza prendere roba dal CD e poi andarci ad aggiungere delle funzionalità. Posso farlo direttamente tramite un template creato da me, una macchina Golden Image creata da me. Ovviamente sapete che Windows è hardware independent, quindi vuol dire che, se volete, potete creare la vostra bellissima immagine master in una macchina virtuale. Installate il software e la cosa carina sarà anche quella che il vostro server VDS sarà capace di iniettare i driver durante l'installazione. Quindi la macchina hardware independent, una volta che verrà installata sulla macchina finale, sul server fisico, sulla workstation fisica, non andrà in crash, ma cercherà di trovare i driver che gli mancano, poi qualche driver già lo potrete iniettare durante l'installazione. E ovviamente stiamo parlando di driver proprio, non stiamo parlando dell'installer da 200 MB del driver, sto parlando del file.init, dei file cloud, dei file sys che servono per far funzionare il driver proprio, quindi sono dei file molto molto piccoli. Tutto questo può essere fatto partendo da immagini.win, Windows Image Management, da file VHD e VHDX. È possibile anche fare in modo che il vostro VDS distribuisca il VHD e faccia boot da VHD. Come probabilmente saprete, da Windows 7, alla versione Enterprise e Ultimate, ovviamente, è possibile fare boot da VHD. Quindi il sistema operativo sta girando all'interno di un disco virtuale, ma poi utilizzerà l'hardware vero e proprio. Quello che avete visto nella precedente sessione, quello che state vedendo in questo momento, è un boot da VHD. Cioè il sistema operativo, l'Hyper-V, tutto quello che io sto utilizzando, fa boot da VHD. Questo mi ha permesso di poter utilizzare più sistemi operativi contemporaneamente e non cadere più nel ritocco che avevo prima di avere un disco partizionato con almeno 4 partizioni, anzi un massimo di 4 partizioni, perché posso fare al massimo 4 partizioni primarie per poterci installare all'interno del sistema operativo. Invece con il boot da HD posso fare tutti i multiboot che voglio, non devo partizionare il disco e posso sfruttare al massimo questo tipo di funzionalità. Il disco potrebbe essere anche espansione dinamica, più facilmente trasportabile, ma ricordatevi che una volta che la macchina viene avviata, il disco viene espanso alla massima dimensione, quindi questo è da tenere in considerazione. Quindi tecnicamente occupa 8-10 giga, è a dimensione dinamica ed è possibile più facilmente trasportarlo, ma quando fate il boot da HD, lui occuperà sul disco l'intera dimensione che gli avete allocato. Quali scenari di utilizzo vi voglio proporre? C'è chi gestisce delle enterprise, quindi ha bisogno di gestire centinaia, se non addirittura migliaia di computer, ma c'è chi invece, come tanti, gestisce delle piccole e medie imprese e ha necessità di lavorare con piccoli studi, di lavorare con ambienti di lavoro dove ci sono 10, 20, 30 macchine, non tantissime. Questo tipo di tool vi permette di poterlo fare indipendentemente se state lavorando in uno scenario di tipo small business o uno scenario di tipo enterprise, quindi va bene per entrambe le funzionalità. L'idea molto interessante è quella di poter distribuire anche il sistema operativo in diverse lingue. Qui siamo molto vicini alla Svizzera, potrebbe essere interessante per qualcuno distribuire il sistema operativo multilingua. Ho lavorato spesso su Bolzano fa tanto il tedesco come lingua che distribuiscono all'interno delle workstation, quindi chi lavora in italiano, chi lavora in tedesco. Stessa cosa dicasi poi per i software che ci fate girare all'interno. Lavorerò fondamentalmente con due tipi di immagini. La prima immagine è l'immagine di boot. L'immagine di boot è Windows PE, il pre-installation environment che vedete da Windows Vista in poi. Fino a Windows XP arrivate, premi F8 per continuare, premi F2 per installare driver di terze parti, formata il disco, eccetera, eccetera. Da Windows Vista avete un'interfaccia grafica, avete il mouse, quello è il Windows PE, pre-installation environment. All'interno del Windows PE, poi voi, secondo il Wizard, avrete la possibilità di scegliere la lingua della tastiera, di poter distribuire il sistema operativo sul disco. Se lui non vede il disco, in quel momento lì è possibile inserire un pendrive o un hard disk USB, lui riconosce in tempo reale USB, potrete installare i driver del controller, potrebbe essere un controller SATA 3, potrebbe essere un controller SCASA, un controller SATA, e installare il driver del controller in quel momento. Prima lo dovete dichiarare prima. Ora che succede? In realtà la seconda immagine da utilizzare è l'immagine di installazione, quella che voi volete applicare sul computer di destinazione. Allora l'immagine potrebbe essere, vi dicevo, quella presa direttamente install.win all'interno del CD di Windows, oppure potrebbe essere che vi preparo un computer reference, ci installo il software e una volta che ho installato il software e ho preparato la macchina, prima di distribuirlo devo utilizzare un tool per generalizzare l'hard disk. Come si chiama questo tool? Dovevo dare una tazza, avete risposto in tanti e quindi questa tazza non la posso dare più. Sysprep, bravissimi. La cosa importante è che lui cattura soltanto una partizione, quindi attenti che se fate un sistema con più partizioni vi catturerà soltanto la partizione del sistema operativo dove avete lanciato il Sysprep. Questo non è da sottovalutare. E comunque il computer deve essere generalizzato. Dopodiché l'immagine viene catturata, vi faccio vedere come, e se volete quell'immagine poi può essere trasferita sul server VBS per poter essere poi messa in rete. Che cosa posso anche permettermi di fare? Invece di fare una trasmissione 1-1, quindi unicast, dal server VBS verso il client, potrei fare una trasmissione 1-1. Cioè il server VBS supporta il multicast e tramite il protocollo multicast io posso fare più installazioni sui computer client contemporaneamente. È il concetto della televisione e della radio. Il vostro server VBS sta trasmettendo la trasmissione in multicast e man mano che i client si connettono cominciano in quel momento lì a installare il sistema operativo. È come se andate al cinema al secondo tempo. Lui che cosa fa? Si accorge che siete arrivati in ritardo, ricomincia la trasmissione multicast e così vi permette di scaricare quei bit che sono stati trasmessi, passate nel termine, durante il primo tempo. Quindi c'è questa trasmissione continua che in realtà è inizializzata dal client che vuole fare l'installazione. La seconda modalità dell'installazione multicast potrebbe essere quella di schedularla a una certa ora, oppure di attendere che ci siano un numero minimo di computer a disposizione. Io mi occupo di training e fondamentalmente cosa succede? Il venerdì pomeriggio c'è da resettare le aule. Mediamente ci sono 4-5 aule con una decina di impostazioni. Questo significa che il ragazzo, la persona che deve formattare le aule e preparare le macchine, ha da preparare durante il venerdì pomeriggio, dopo le 5, una cinquantina di computer. Vi rendete conto in che tipo di situazione si trova? Lui deve fare il deployment di 50 computer dalle 5 a 9. Ha due possibilità. O passa il weekend in azienda, clonando uno a uno le macchine e molti l'hanno fatto, oppure si ingegna. E il modo per ingegnarsi è utilizzare un tool che vi permetta di poter trasferire via rete, meglio se gigabit, mi capite bene, per il discorso della velocità, la vostra deployment. Quindi vi create le immagini master che devono essere distribuite nelle diverse aule e ogni aula può installare la propria immagine. Quindi questo è sicuramente un caso reale molto interessante che ha permesso di salvare il weekend a un bel po' di persone. Da Windows 2012 e 2 in poi hanno tolto anche il vincolo di poter avere il server VDS integrato in dominio, quindi il server VDS potrebbe essere banalmente vuoto, cioè nessuno vi vieta di installarlo all'interno di una macchina virtuale da portare in giro col portatile e fare il deployment dei vostri clienti anche per rapidità. Invece di servirvi del vostro disco, del vostro CD o di altro, vi potete preparare delle immagini con già di software all'interno, ovviamente software generalizzati, dove poi andrete ad applicare le licenze che vi metterà il vostro cliente, che vi darà il vostro cliente. Posso automatizzare tutto. In che modo? Con un file XML. Anatend XML può essere già da voi utilizzato quando vi servite per esempio del CD di installazione o se vi servite dell'USB per fare il deployment. Basta avere l'anatend.xml nella radice di una chiavetta, nella radice di un hard disk, sullo stesso hard disk, non c'è differenza. Lui cerca il file, se lo trova, lo utilizza per i file di risposte automatiche. Quello che posso fare nell'anatend.xml è installare ogni singolo pezzo del sistema operativo. Quindi posso decidere di aggiungere dei language pack, ovviamente dandogli il percorso, posso decidere già qual è la lingua della tastiera, posso già dirgli quale deve essere la home page, posso già dirgli fare join automaticamente al dominio. Quindi il file anatend da Windows Vista in poi è diventato molto molto ricco rispetto al sysprep.info che si faceva prima con il setup manager eccetera eccetera. Questo mi permette di fare l'anatend in mode. Tecnicamente non dico che è zero touch, però se ci pensate vi basta fare il boot della macchina fisica, farla connettere al server VDS. Una volta che avete fatto partire l'installazione potete tranquillamente andare a prendere caffè e ritornare quando lui ha terminato e vi ritrovate la macchina joinata al dominio. Normale. Come funziona? In questa demo vi faccio vedere il server VDS. Realizzato con Windows Server Technical Preview 2, l'ultima versione, così vi faccio vedere tutte le funzionalità, ma gran parte di queste funzionalità sono già implementate nelle precedenti versioni. Questa macchina è stata volutamente messa in Workbook per dimostrare che è facile poi veramente utilizzare un portatile e portarla in giro. Questa potrebbe essere una macchina virtuale. Vi servite di un portatile Windows 8, ci installate per lì sul vostro bellissimo Windows 8, piccola macchinetta virtuale, 2 GB di RAM e distribuite i vostri sistemi operativi dei clienti. Non è una cattivissima idea. La console è una classica console Windows Deployment Services. Ve la descrivo molto brevemente. L'idea è che se il server fosse joinato a un dominio non ci sarebbe nemmeno bisogno di mettere i file di risposte automatiche per far joinare le macchine al dominio, le farebbe joinare direttamente lui, cioè ha delle funzionalità native per permettere di joinare le macchine. Avete la possibilità di fare il boot e avete la possibilità di decidere poi anche quali sono gli indirizzi con cui fare le trasmissioni multicast, di cui dicevo io, se non avete un server gli HCP che facciamo, il cast ci pensa lui, ma la cosa carina è che potrebbe capitare che alcune macchine abbiano delle schede di rete lente rispetto ad altre. Qualcuno c'ha la gigabit e qualcuno ancora che sta sulla 100 megabit. Che cosa succederebbe? La trasmissione sarebbe limitata alla macchina più lenta. Lui è capace di andare a separare fino a 3 sessioni diverse. Cioè, vede a che velocità si sono connessi i client, vede quanto è il cluster rate e posiziona nelle diverse sessioni multicast le nostre macchine. Quindi chi è più veloce finirà prima, chi è un po' più lento finirà più tardi.
La console è abbastanza intuitiva. Io in questa demo ho già utilizzato 3 immagini di boot. Per importare un'immagine di boot basta banalmente fare add boot image e qua vi dice che le immagini di boot di installazione di default sono contenute, che si chiamano boot.wim e install.wim, sono contenuti all'interno del DVD di installazione nella sottocartella sources. Se ho collegato il CD, non c'è collegato il CD, media, DVD drive, insert disk, 8.1 va bene. Posso andare nella cartella sources e vedere quelle che sono le due immagini default. Il Windows PE, il boot.wim, 222 mega. L'install.wim, 2 giga e mezzo.
Che cos'è il formato.wim? Il formato.wim è un formato compresso all'interno del quale c'è l'installazione di Windows. L'installazione ora funziona in questo modo. Banalmente l'install.wim viene decompresso ed esploso direttamente sulla disk. Quindi se vado a guardare il contenuto di quel file, troverò Program Files, Program Files 86, troverò Windows, troverò tutte quelle che sono le cartelle users, tutte le cartelle che sono di default all'interno della prima installazione dell'installazione che viene fatta da poco. Uno dei vantaggi del file.wim è che supporta il single instance. Questo vuol dire che lo stesso file viene scritto una volta sola. Ecco perché con meno di 2,5 giga io ho la possibilità di installare Windows Server in 4 modi. Allora, voi sapete che quando montate il DVD di Windows Server avete l'installazione Core Standard, Core con la GUI completa, Data Center Standard e Data Center Core. Quindi data center con GUI, scusate, e data center con, sono 4 modalità di installazione. Quindi ci sono dei file comuni che vengono scritti una volta sola e poi le diverse installazioni fanno banalmente che ho dei puntatori e scrivono il file una volta sola. File compresso col single instancing, quando fate un'installazione di Windows vi occupa di default 7,5 giga, 8 giga, quindi stiamo utilizzando 2,5 giga, ecco spiegato l'arcano per quel motivo è così piccolo. Questo in realtà è il CD di Windows 8.1. Io che cosa ho fatto? Ho catturato, a seconda di ciò che voglio distribuire, il boot.wim a 32 o 64 bit. Consiglio il boot.wim sempre l'ultima versione, perché poi se avete il boot.wim di Windows 10 avrete la possibilità di distribuire Windows 10 e tutte le versioni precedenti. Quindi il boot.wim va sempre a 2. Il boot.wim a 32 bit, quindi x86, distribuisce sia l'x86 che il 64 bit. Il boot.wim x64 distribuisce soltanto sistemi operativi 64 bit. Beh, ci sta che quasi tutti, anche i nostri client, superano i 4 giga di RAM, quindi per poter sfruttare i 4 giga di RAM ormai anche sulle workstation notoriamente si distribuiscono i
sistemi operativi a 64 bit. Interessante è poter fare l'injection dei driver
non solo all'interno dell'installazione, ma l'injection dei driver può essere fatto all'interno del boot.wim. Esempio, questa scheda di rete non è vista di default da Windows. Questo controller disco non è visto di default da Windows. Mi procuro il driver, li inietto nel boot.wim in modo tale che quando il computer viene avviato e parte Windows PE, lui sia capace sia di fare streaming dalla rete, sia anche capace di vedere la disk dove voglio installare il sistema operativo.
Partendo dall'immagine di setup, con Wizard ho creato la Capture Image. La Capture Image è quella che mi permette di andare su un reference computer dove ho lanciato il SysPack, ho generalizzato l'installazione e lo spento, a accendere il computer, fare boot da LAN, scegliere di non fare l'installazione, non fare il setup, ma fare la cattura, e da quel momento in poi cambia completamente l'insieme delle schermate che vi vengono presentate durante il boot. Lui prevederà a prendere l'installazione del sistema operativo, a comprimerla nel file.wim, e poi il file.wim può essere lasciato direttamente sul computer, può essere anche uploadato direttamente sul server VDS. Se la vostra macchina è dietro un router, se non è possibile fare il boot PX o altro, è possibile fare un CD di Discover Image, masterizzarlo, farlo partire direttamente sulla macchina, e invece di trovarsi da solo il server PXE, gli direte voi qual è l'indirizzo del server PXE da raggiungere, tanto si sarà preso DHCP e lo potrete fare. Le immagini di installazione le ho banalmente divise in un paio di gruppi: Windows 10, anche questo Enterprise, anche questo 64 bit, e Windows 8.1. Ho due installazioni di Windows, una è Windows 8.1 Enterprise che ho preso direttamente dal CD, quindi con all'interno nulla. La seconda è Windows 8.1 con i language pack, ci sono quattro language pack, con Office 2013 e con quattro language pack di Office 2013. L'ho generalizzata e la vado a distribuire. Durante il setup potrò scegliere quale sarà la lingua di default di installazione, poi è chiaro che l'utente potrà anche cambiarsela dall'interfaccia, quindi c'è una lingua di default, ma tecnicamente le altre tre lingue saranno comunque disponibili. Per ognuna di queste immagini è possibile scegliere di utilizzare un file latend.xml che è solo per quell'immagine, perché per un'immagine posso utilizzare dei file diversi, li posso modificare a seconda dell'immagine. Perché no? Questo file lo trovo remote install images Windows 8.1 Windows 8.1 multilingua. Forse è meglio aprirlo col browser perché magari me lo colora.
Questo è un file di risposte automatiche che potete creare con SIM, System Image Manager, che mi dà la possibilità di dare file di risposte automatiche a seconda che l'architettura del processore sia 64 bit o a 32 bit, cioè io in realtà faccio un unico file di risposte automatiche che valga sia per i sistemi a 64
che per i sistemi a 32. Ho già deciso di joinare questa macchina al dominio, per brevità ho messo la password, ma la password può essere trasformata in un hash in modo tale che chiunque apra questo file non veda come voi qual è la password default che utilizzo. Va bene? Metto l'hash, altrimenti la domanda è quella la password che usi? No, troppo difficile da scrivere. Posso mettere la time zone, tutte informazioni che trovate su TechNet. Posso abilitare e posso utilizzare reg.exe per aggiungere delle chiavi di registro, perché no? Posso decidere la lingua dell'interfaccia e la lingua della tastiera, nonostante la lingua del sistema operativo sia in inglese. Posso mettere invece che un indirizzo DHCP, un indirizzo IP statico, cioè adesso il file di risposte a latend.xml è veramente ricco di informazioni. Interessante
è anche la possibilità di iniettare dei driver, quindi qui come mi comporto?
Mi procuro i driver
procurandomi soltanto il catalog o al master di info. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono scaricato l'eseguibile dal sito del produttore, lo estratto, ho guardato quello che è il contenuto, l'80% del setup, se no il 10-15% sono i driver, quindi questi sono una sessantina di driver. Guardate quanto è grande un driver, perché tanti mi chiedono, scusami, ma se io inietto 20, 30, 40, 100 driver all'interno, dell'immagine, poi non diventa più pesante, te non sai che cos'è un driver, non sai effettivamente alla fine della ghiera quanto spazio occupa. Windows ha già di default migliaia di driver, quindi se ne andate a aggiungere una sessantina
non cambia. L'importante è che aggiungiate i driver e non aggiungiate tutti gli installer, tutto quello che è il contorno. Quindi dalla console banalmente vado a dire che voglio aggiungere un driver package e posso o selezionare una alla volta GIMP o dire qual è la cartella, la seleziono, lui mi fa guardare il contenuto, all'interno trova 54 driver.
Questi driver sono per le architetture Cadmium, per le architetture 64 bit, per le architetture 32 bit, con i segni di spunta decidete voi cosa installare e cosa non installare. Ovviamente se all'interno della vostra infrastruttura non avete Cadmium, non ha senso avere qui il driver IA64. E la tua risposta definitiva? Sì, li aggiungiamo.
Posso creare un gruppo HP8009, che è una workstation che ben conoscete, e poi posso creare dei filtri.
Per dire, questi driver me li inietti solo se riconosci che l'hardware su cui li stai installando è qua il produttore. Cioè la lingua del sistema operativo è quella lingua lì, che la versione del sistema operativo è quella versione lì.
Quindi quando modificate i filtri avete la possibilità di scegliere tutta una serie di tipi:
produttore, il modello, la versione del BIOS e via discorrendo. Certo che se ne aggiungete qualcosa in più, che faccia male.
Quindi per brevità, ci sei che c'è di nuovo? Non quelli che matchano con l'hardware,
ma tutti i driver che si trovano nel driver room. Ed è finito, verranno installati tutti e 54 driver. Procedura di installazione viene fatta con il comando DISM, un altro comando che vi potrebbe assolutamente piacere, che viene utilizzato durante l'installazione, ma voi non lo vedete perché l'installazione viene fatta graficamente, è il comando DISM.exe. Microsoft è stata capace di fare l'installazione all'interno di sistemi operativi spenti. Ma scusate, avete mai lanciato il server manager e quando aggiungete o un ruolo o una feature, lui vi chiede dove? In un sistema operativo acceso? Una macchina virtuale, una macchina fisica? Oppure in un VHD offline? Quindi io sono capace, in un sistema operativo spento, in un VHD, di iniettare dei driver col comando DISM, di aggiungere dei ruoli. Sono capace di installare il file server o il web server con il sistema operativo spento. Non ve ne eravate mai accorti? Sguardo di mucca che vede passare un treno. È bellissimo! È bellissimo! Come fa? Lo fa con il comando DISM e lo fa con slash admin official, admin driver, admin package, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cercate con calma DISM.exe.
Interessante vedere
come cosa succede nella parte client. Adesso accendo un client e vi faccio vedere che cosa succede. Avete due possibilità. Quando fate il click boot potete accettare da tutti i client la connessione o solo dei client che considerate attendibili. E come faccio a considerare un client attendibile? Non è partito nulla. Ci sono i post subito dopo il BIOS. Che cosa vedo? O il MAC address della scheda direttrice della rete o il GUID. Utilizzando il MAC address o il GUID della scheda di rete, voi siete anche capaci di andare in Active Directory Users e Computers e fare pre-staging del computer. Quindi guarda, quando arriverà questa scheda di rete, si presenterà con questo GUID e tu gli darai il nome computer che ho appena più indicato. Il pre-staging significa creare prima in Active Directory il nome del PC. La seconda modalità è Say Impending, cioè tu tenti di collegarti e io ti devo approvare. Io amministratore per primo ti devo approvare, quindi ti devo consentire di farlo. Ho il mio bellissimo client, il client è vuoto, ha fatto boot, ha ricevuto dal DHCP tutte le informazioni del caso, ha capito che il VDS server sta girando sull'indirizzo IP 10.0.0.16 e dice: un attimo, si prega di attendere, un amministratore deve prima approvare il deployment su questo computer. Quindi voi potete filtrare gli accessi, filtrare le installazioni, decidendo voi volta per volta a chi consentire o meno l'installazione. Questo potrebbe essere un vantaggio. Un ragazzo che preparava le aule libere di pomeriggio ha dimenticato, e nel BIOS ha lasciato, di fare il boot dalla LAN invece che il boot dal disco. In realtà le persone, quando accendono il PC, lì vanno direttamente sul server VDS e potrebbero formattare le macchine. In realtà il server VDS chiede delle credenziali di autenticazione, quindi non è così banale. Ma sapete perché vi ho messo questa funzionalità? Perché per tutti coloro che già conoscono questo tool, questa funzionalità la dovete aggiungere in carica di comando. Il messaggio da dare quando un client si connette lo dovete fare a manina. Ai posteri che guarderanno questo video lascio il comando che ho utilizzato, quindi sono sul server VDS e ho utilizzato questo comando: VDS util con set-server e l'auto-add policy, il messaggio che volete far apparire agli utenti che fanno il logon. Ora, non sono utenti che fanno logon, sono dei computer che tentano di fare il deployment. Questi computer appaiono qui nei pending devices. Nei pending devices deve venire manualmente un amministratore. Ovviamente questa funzionalità è disabilitabile. Volutamente non l'ho fatto vedere prima, posso dire che tutti i client computer possono chiedere informazioni a questo server, sia i GUID che conosco, sia i GUID che non conosco, quindi non e unknown, ma è obbligatorio, require in inglese è obbligatorio, richiedere l'approval dell'amministratore. È anche possibile, nel caso in cui abbiate due server VDS, dare un delay per il PXA response in modo tale che uno risponda prima dell'altro, che ci sia un VDS primario e un VDS secondario. Nel caso il primo non funziona, il secondo ovviamente risponde ai client. Perciò io veramente che cosa posso fare? Approve, reject, molto interessante, name and approve. E questo fa una cosa interessante. Se la macchina fosse già nata al dominio, io potrei anche decidere in quale, come si deve chiamare in questo momento il computer, e posso dire in quale organization unit il computer deve essere poi posizionato, cioè invece di andare direttamente in computer si va a posizionare nell'organizzazione. Il computer si chiamerà CL001, va bene? Hai la possibilità di dire qual è il server da cui si deve prendere le immagini, quale tipo di immagini ti piacerebbe. In realtà voglio farla ancora più complicata. Voglio utilizzare un file unattended. O faccio browse e prendo uno che ho già precedentemente creato io, oppure me lo fa creare in tempo reale. Me lo fa creare in tempo reale, me lo fa creare con Wizard, mi dà la possibilità di scegliere dove posizionarlo, mi chiede a seconda del boot.wim in quale formato voglio che appaia il boot, mi chiede qual è il nome. Non è vero, stavo mettendo il nome del dominio. Non è vero, il server è WordUp VDS, l'host name della macchina, VDS / administrator e la password. Sì, e quale immagine gli vuoi distribuire? Beh, ci sono due image group, uno con Windows 10 e uno con Windows 8.1. Windows 8.1 ce n'è con l'Enterprise Edition, con una sola lingua o più lingue. Quando lui riconosce che il sistema è multilingue, mi fa anche scegliere quale lingua utilizzare. Dopodiché, se non bastasse, si fa anche un giro, guarda tutti gli hard disk e dice: lo installi sul disco numero 0, sulla partizione numero 1. Non so se lo sapete, i dischi iniziano da 0 e le partizioni iniziano da 1. Qui sarebbe la prima partizione del primo disco, tanto per intenderci.
Se non gli lasciate nulla, ovviamente sceglie lui in maniera automatica. Quindi lui non fa altro che creare un file di risposte automatiche. Se cioè, fate l'approvazione vera e propria, non ci sono problemi, viene approvato e lo trovate in Prestige Computer. Quando ho approvato, non gli ho dato tutte quelle informazioni e adesso che cosa succede? Lui gli dà il nome di default domain admin suo, quindi il computer si chiamerà all'interno domain admin suo, che non è proprio tra le mie desiderate se ci pensate. Ciò che succede quando il computer viene approvato? Vado sul mio client, nel frattempo è andato avanti e vi dicevo che ci sono tre WIM di boot, tre immagini di boot, c'è setup per fare l'installazione, c'è cattura. E c'è il Light Touch. Del Light Touch vi parlerò dopo. Utilizzando il tool MDT io posso durante il setup permettermi di scegliere quali immagini installare e quali applicativi installare. Quindi preparo gli applicativi, metto dei file di risposte per gli applicativi e compongo dinamicamente il computer, sempre con tool gratuiti. Questo menu di boot, ogni volta che aggiungete una nuova immagine, si autogestisce. Quindi le entry vengono automaticamente create. All'inizio avete 30 secondi per poter scegliere cosa fare. Io voglio fare il setup. Viene scaricato il boot.wim. Windows PE. Per installation environment. Scelgo quale deve essere la lingua della tastiera in questo caso. Lui mi chiede quali sono le credenziali per poter accedere al server VDS. Se le credenziali sono corrette, mi fa l'enumeration di tutte le macchine disponibili. Vi dicevo che Windows Enterprise è il boot.wim del DVD, quindi non ho la possibilità di installare nessun tipo di lingua. Invece lui ha riconosciuto che questo è un sistema multilingua e quindi mi fa scegliere dal menu qual è la lingua principale, tutte le altre rimarranno disponibili. Quindi scelgo Italian. Grazie driver, lui riconosce qual è l'hard disk. L'hard disk è non allocato, non partizionato. Faccio partizionare l'hard disk direttamente a lui. Aspetta che il server gli risponda e che cosa fa? Prende la disk, lo formatta, crea le partizioni, le partizioni di ripristino, eccetera, eccetera, e comincia a trasferire i dati dal mio server. Dopo aver trasferito il sistema operativo, quindi quell'immagine multilingua con all'interno Office, installerà eventualmente delle feature che gli ho detto di installare, quindi potremmo installare delle funzionalità aggiuntive di Windows, banalmente. Terminata questa operazione, farà l'installazione anche dei driver. Grazie ai checkpoint di Hyper-V ho la possibilità di velocizzare questa operazione. La macchina è pronta, installazione iniziata, vado su Applica per terminare l'installazione, che erano a 29%, cioè avete notato? Neanche un minuto e io avevo già distribuito il 30% del sistema operativo. Non vergine, con già il software all'interno. Installa le feature. Avanti veloce. Inizia l'installazione del driver. Ma così dice che guardare lui. Vi faccio vedere tutti gli steps che sono serviti per arrivare fino a qui. Grazie al fatto che gli abbiamo approvato i driver, lui sta installando i driver. Se non ci fossero, salterebbe questo passaggio fino ad arrivare alla fine dell'installazione. La macchina si è riavviata e a questo punto la macchina è all'interno del dominio. In quale lingua vedete la macchina? altro utente, accedi. It meno user 1. Benvenuto, grazie. Utente in italiano. Stiamo configurando il PC, eccetera, eccetera. Appena avrà terminato, apro Office. E che cosa posso fare?
Ad esempio, posso creare delle group policy per cui riconosci dove si trova l'utente. Tutti coloro che si trovano in quell'organizational unit del dominio, automaticamente metti di questa lingua, del software, della tastiera, eccetera, eccetera. Quindi questo è possibile farlo sia utilizzando gli administrative template classici di Windows, sia utilizzando, perché no, gli Office administrative templates che scaricate a parte e installate sul vostro domain controller.
Terminata la prima installazione, quindi sta creando il profilo, avrò la possibilità di lanciare il mio bellissimo Word. Ci siamo quasi. Siamo pronti. Vediamo se c'è Word. Word 2013. Avvio in corso. Quindi Word 2013 in italiano. La stessa macchina. Esci. Sto eseguendo la disconnessione, CTRL ALT CANC o basta cliccare e vado in Spagna. S-User1. La prima volta mi fa benvenuto perché ce l'ha in cache, poi mi fa hola! Estamos configurando tu PC. Estamos. Puedes conseguir nuevas aplicaciones en la tienda. La tienda non so cosa sia, ma se siete stati in Spagna probabilmente voi lo saprete. Sto installando le applicazioni, farà la stessa cosa quando aprirò Word, ovviamente mi apparirà in spagnolo. Word è lo stesso Word, sempre Word 2013, con iniziando documento in bianco. Va bene? Quindi per la piccola azienda, ma anche per l'enterprise. Adesso l'ho fatto con quattro lingue, l'ho fatto con lo spagnolo, ma pensate al francese, pensate al tedesco. Ci sta che aziende siano anche poco distanti tra di noi, basta andare vicino alle Alpi, ci siamo tutti.
Va bene? Ok, perfetto. In che modo posso catturare un'immagine?
Beh, per esempio, in questa immagine, come potete vedere dai checkpoint, io che ho fatto? Ho installato il sistema operativo, ho installato il language pack, ho installato Office, l'ho scaricato perché ho utilizzato Office 365, quindi l'ho scaricato direttamente dal cloud, l'ho installato, ho lanciato il sistema e la macchina è pronta da catturare. Questo mi permette di poter tornare in qualsiasi momento indietro nel tempo, invece di distribuire Windows con Office, posso distribuire soltanto Windows. Torno indietro a prima di Office, faccio partire la macchina, lancio il SysPrep, la generalizzo, in modo tale che posso catturare quel momento dell'installazione.
E anche qui vi serve l'approvazione da parte dell'admin, quindi torno nel VDS ad approvare questo dispositivo, tasto destro approve, perfetto, e immediatamente lui mi parte con la possibilità di catturare l'immagine.
L'immagine adesso non è più boot.wim, ma come vedete è capture.wim, immagine che è stata creata
dal file di boot. E le schermate che vedete qui del WinPE sono completamente diverse. In questo wizard mi parla di Image Capture Wizard, il volume è stato sistemato. Se qui durante le vostre prove non trovate nessun volume, vuol dire che avete dimenticato il sistem.
Bene. Nome dell'immagine, demo 1, immagine è Windows 8.1 multilingua. E qui vi chiede dove salvare questo file.wim. La cosa curiosa è che è possibile salvare direttamente sull'hard disk che state catturando.
Fantastico, lui prende, alla fine che cosa fa? Una compressione, prende tutte le cartelle e le zippa, passatemi il termine, in un file.wim. Se avete abbastanza spazio, il 110% di ciò che volete catturare fondamentalmente, lui vi mette sullo stesso disco il file.wim finale. Se non inserite un pendrive, inserite un hard disk esterno e vi andate a dire su quale hard disk volete salvare.
Qui mettete il nome del file, demo1.wim, e eventualmente è possibile,
in maniera optional, dopo che lui ha terminato la cattura, andare a uploadare il file direttamente sul server VDS, se lo volete utilizzare anche col server VDS. Queste sono le operazioni che ho fatto io per preparare la demo.
D'accordo? Per il light touch invece mi servo di un'altra macchina e mi servo di un altro tool.
Come vedete sto utilizzando Windows 10 e sto utilizzando
Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 1.
È già disponibile, è già pubblico e vi permette di poter supportare anche il sistema operativo Windows 10.
L'idea è di creare un repository dentro il quale mettere le applicazioni.
Io che cosa ho messo? Ho messo il file di Adobe Reader PC e il file di Office 2013 e ho creato dei file di risposte per installare entrambi in modalità natended. L'idea sarebbe di far partire l'installazione e poi di andarci a prendere il caffè. Era quello l'obiettivo, ve lo ricordate? Light touch, pochi tocchi e poi lasciar fare tutto lui.
Qui ho la possibilità di distribuire Windows 8.1 multilingua. Preso da dove?
O direttamente da un CD, o da un'immagine .win che possedete, oppure lui se la va a cercare da un server VDS. Gli dite il server VDS, lui fa l'enumeration e vi fa distribuire le immagini che selezionate.
Io ho scelto Windows 8.1 multilingua, posso aggiungere dei driver, posso aggiungere le patch.
Faccio injection di language pack o faccio injection di Windows Update di alcune cartoline che mi interessano. Dipende,
quello che volete fare, non c'è problema. Quello che ho creato è una serie di task. Una serie di task che ho chiamato deploy Windows 8.1 che fanno queste operazioni qui.
Prima dell'installazione, durante l'installazione, dopo l'installazione, qui con un wizard ho la possibilità di fare tutto quello che mi interessa. Ad esempio potrei, quando lancio il light touch su una macchina già esistente, fare il backup di quella macchina. Subito, tanto per cominciare faccio il backup. B, con lo User State Migration Tool prendo il profilo dell'utente e salvo tutti i suoi dati in una shared directory. C, aggiungo un file di boot, creo un multiboot, la macchina si riavvia, parte con Windows 8.1, formatta la macchina e installa Windows 8.1. D, mette la macchina in dominio. E, prende i file con i dati dell'utente e li ritrasferisce direttamente all'interno del profilo. F, posso abilitare anche BitLocker e proteggere il dato. Questo è quello che è possibile fare con questo tipo di funzionalità. Gratuita.
Ci sono anche un bel po' di video, ci sono video che ho fatto io, ci sono dei video su YouTube, ci sono anche un bel po' di articoli su TechNet o sul sito windowsserver.it. Quindi io adesso vi do
delle informazioni e poi voi potete iniziare da questo momento in poi, no? Perché sapete quali sono i tool, sapete dove andare a cercare queste informazioni, vi potete organizzare per approfondire le informazioni. Allora, che cosa posso fare adesso? Ritorno a una macchina, questa che cosa era? Sì, dai, ritorno alla macchina vergine. Questo è uno snapshot che ho catturato a macchina spenta, quindi la macchina è spenta, è vergine. Ma è stata precedentemente approvata da me. Vi ricordate? I macabres di quella macchina, i bui di quella macchina, sono stati approvati. Quindi io non ho dovuto riapprovare, a meno che non vada a cancellare l'approvazione e vada a dire che questa macchina deve necessariamente richiedermi i permessi. Qui scelgo la terza opzione, Light Touch. Si scarica un altro file .wim che è generato dall'MDT, dal Microsoft Deployment Toolkit. E cambia ancora una volta l'aspetto. Keyboard layout Italian. Run Deployment Wizard. Questi sono file HTA, quindi HTML compilato. Lista dei sistemi operativi disponibili. Quindi lui mi potrebbe presentare tutta una lista di sistemi operativi disponibili che c'erano sul server WS. Io gliene presento uno solo, ma qui ci poteva essere Windows 10, Windows 8.1, Windows Server. Voi scegliete il sistema operativo, scegliete il nome che deve avere il computer, scegliete di joinarlo al dominio e scegliete anche in quale organization unit deve essere messo, con username e password che io ho messo in realtà nell'MDT. Quindi questo era precompilabile, ma anche questo era precompilabile. Ho lasciato appositamente questi spazi vuoti, sennò poi lui va avanti e non vi posso far vedere queste funzionalità. La cosa carina qual è? La password la vedete? Quindi potreste essere chiunque, anche chi non ha i privilegi di mettere le macchine in dominio. Quindi l'help desk di primo livello o il nostro bellissimo ragazzo che sta facendo il suo stage. Scusate, stage in inglese è palco, stage, perché stage è una parola francese.
Next. Se vuoi, puoi fare il backup degli utenti, di tutti i profili. Anche quello che è contenuto nei dischi, se qualcuno ha lasciato qualcosa in 5 punti, lo porta via. Va bene? E poi gli potete dire, non formattare il PC. Metti tutto nella cartella Windows.old, se vi è capitato di poter fare una copia in place, in modo tale che sia possibile fare rollback. Why not?
Next. Ovviamente sì. Se non fai il backup dei dati dell'utente, c'è ben poco da restaurare dei dati dell'utente. In quale sistema, quale lingua vuoi installare il sistema operativo? Si è reso conto che il sistema operativo è multilingue e mi fa installare tutto quanto secondo le mie scelte. Vado a Roma, next. Che volete installare? Su questa macchina soltanto Adobe.
Perché Office 2013 c'è già. Quindi qui ci potrebbe essere una lista di N applicazioni ed è bellissimo, just in time, macchina per macchina, andare a dire cosa installare. Questa è la macchina del marketing, questa è la macchina delle vendite, questa è la macchina dell'amministrazione, questa è la macchina della contabilità, con i software di contabilità.
Next. La password di amministratore locale.
È la cambiata, e quindi la dico di volta in volta. Non potevo mettere anche nel file di sfondo trovato. Però anche la password dell'amministratore locale andrebbe cambiata. Quindi se oggi è il 17 di giugno, ci sta che mettiate una password diversa.
Ho scritto male la password? E la tua risposta definitiva? Installiamo.
Un video che vedrete, fatto parte da me vedrete che io parto da una macchina XP con i dati dell'utente, backupo i dati dell'utente, lui mi aggiunge il boot di Windows 8, rifà il boot da solo, continua con l'autorun a fare tutte le operazioni, installa Windows 8, installa le applicazioni, ripristina i dati dell'utente. Questo video che abbiamo già fatto, che vi troverete facilmente online.
Da questo momento in poi io non devo fare più niente, light touch, quindi posso andare tranquillamente a prendere il caffè.
Sono le file per l'applicazione da poter fare.
L'importante è che tu possa fare un file di risposte automatico, quindi perché la tua finalità... Allora, la domanda è, ci sono dei requirements per le applicazioni? L'importante è che tu possa fare un file di risposte automatico, perché la tua idea da questo momento in poi sarebbe di non toccare più niente. Hai dato poche indicazioni, questo è il sistema operativo, queste sono applicazioni, ciao, tante belle cose. Ci vediamo tra 3 minuti per il sistema operativo e poi tocca vedere quando ci mette l'installazione delle applicazioni, perché l'installazione avviene in maniera, cioè esattamente come faresti dopo tutto sul setup.exe, ma c'è /Q è il quiet mode per installare Office, o il quiet mode per installare Adobe, oppure Office, cioè il suo bellissimo file di risposte automatiche, Adobe ha come trigger il suo bellissimo file di risposte automatiche, quindi lì dentro puoi abilitare, disabilitare le feature di quali programmi vuoi installare o meno, puoi personalizzare a priori.
Come fare con le GPO?
No, con le GPO non puoi fare installazione, con le GPO puoi fare successive configurazioni, tu immagina che non voglio installare Access. Quindi la tua finalità in questo caso è solo per l'installazione, poi con il GPO puoi fare tutto quello che vuoi a posteriori, perché si tratta del management. Noi adesso stiamo facendo il deployment, l'installazione.
Quando parlo di dati utenti, che si vengono trovati automaticamente nella gestione a play di a Windows 8, quali sono i dati utenti che servono?
Allora, quando viene fatto per esempio un aggiornamento da un precedente sistema operativo utilizzando MVDT e Light Touch per passare a un sistema operativo successivo, quali sono i dati utente che vengono memorizzati, che vengono salvati? Questa è stata la domanda che mi viene fatta. Tramite USMT, User State Migration Tool, vengono fatte due operazioni. ScanState.exe, lui vede tutti i dati degli utenti, quindi si guarda il contenuto dei profili e tutto ciò che non è nelle cartelle standard di Windows. Quindi se tu hai creato nella root la cartella MP3, lui prende e si porta via gli MP3. Non mi piace questa cosa qui. Benissimo, tu modifichi il file di configurazione di scanState.exe per dire niente file MP3, niente file ARMI. È possibile decidere persino quali file lui di cui deve fare la scansione. Fatta la scansione, copia e incolla e i file vengono messi in una share che tu gli hai precedentemente indicato. Quindi vai a cercare USMT e vai a cercare scanState.exe. Subito dopo viene fatta, dopo l'installazione del sistema operativo, l'applicazione dei dati con loadstate.exe. Io tengo un corso di 5 giorni sull'installazione di Windows, non si usa il DVD. È chiaro che non pretendo in un'ora di spiegarvi tutto quello che si può fare. 5 giorni sull'installazione di Windows, attenzione, eh? E non stiamo parlando neanche di Configuration Manager e di Zero Touch Installation. La zero touch è di notte e il computer si accende da solo con quel LAN, fa tutte le operazioni, si spegne da solo e la mattina poi l'utente quando lo riaccende non ritrova niente. Quello che serve è System Center Configuration Manager. Non ritrova niente perché banalmente potrebbe capitare, generalmente mo Windows se ne segna, che la posizione delle icone sia diversa. Non trovo più niente. Era inteso in questo, non che falliva l'installazione dello scanstate. Quanto manca? 5 minuti.
Il passaggio del profilo anche da una macchina all'altra?
Sì, 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 sì. Beh, in questo caso io però sto installando su quella macchina lì. Allora, se lo vuoi fare con questa funzionalità, il passaggio del profilo è backup da questa macchina, ripristino su questa macchina. Ma se vuoi non utilizzare questa funzionalità, il tool è USMT. User State Migration Tool, a manina ti puoi fare lo scan state e a manina ti puoi fare lo state dove preferisci. Generalmente cosa fai quando migli un profilo? Adesso non fai altro che copia e incolla del profilo,
da una parte all'altra, invece così puoi selezionare già a priori quali file grandi deve prendere, perciò hai scattato tutti i file grandi o tutti i file che non sono compliant con le policy aziendali, vedi i video o vedi gli audio MP3, a meno che quel poverino non si occupa di fare marketing per l'azienda e gli servono veramente quei file che gli chiedi prima invece di toglierli. Le immagini, per esempio, c'è gente che sul desktop ha delle cose improponibili, perciò.
Invece è interessante, concludo perché mi sono rimasti soltanto 5 minuti, tutta la parte dell'update. La parte dell'update fatto col Busuus. Busuus non è una novità, lo conoscete, è un Windows Server Update Services,
va bene. L'idea è che lui poi vada a scaricare dal sito Microsoft tutti gli aggiornamenti, voi scegliate gli aggiornamenti da approvare, questi aggiornamenti vengono approvati per delle macchine di test. Se sulle macchine di test non si creano dei problemi, allora li potete mettere in produzione. Invece adesso immagino che voi fate l'automatic approval e installiate tutto quanto.
Va bene così.
Qui la parte sinistra dei test computer ce la dimentichiamo. Il test computer io metterei un computer della produzione, un computer dell'amministrazione, un computer del marketing, per vedere sui diversi software come si comportano le feste.
Io farei così. Poi ovviamente ognuno di voi è libero di farlo. È possibile utilizzare Busuus anche in maniera disconnessa, forse questo a voi non dice nulla, ma in alcuni ambienti in cui lavoro su ambienti prettamente mentali non c'è la connettività internet.
Allora che faccio? Dal sito Busuus mi scarico gli aggiornamenti, prendo gli aggiornamenti, li porto poi direttamente sul sito nell'area disconnessa e da quel sito lì, da quel server lì, scusate, nell'area disconnessa posso andare a distribuire le patch. È possibile anche creare una gerarchia, cioè supponete che la vostra azienda abbia più di una sede remota e in questa sede remota magari non c'è sempre il tecnico informatico, oppure in alcune aziende c'è il security team che si occupa del patch manager. Bene, il security team fa le prove, approva solo gli aggiornamenti che ritiene opportuni e voi, a cascata, ereditate gli aggiornamenti già precedentemente approvati. Quindi siete un replica server, no? E serve soltanto per risparmiare banda, per evitare che facciate traffico attraverso la WAN, no? Vi stavo parlando di sedi remote, quindi interessanti replica mode per le gerarchie Busuus.
Visto che in tanti conoscete già il Busuus e ho pochissimo tempo, approfitto per farvi vedere non tanto l'interfaccia del Busuus. Busuus è diventato un ruolo di Windows Server, no? Quindi apro le feature, lo andate a installare e va bene così. Questo server Busuus da Tools Windows Server Update Services, anche se si tratta di Windows Server Technical Preview 2, schermata è rimasta invariata.
Va bene, non è cambiato nulla, funziona esattamente come prima, non ci sono novità rilevabili che possano destare la nostra attenzione.
Quindi io che ho fatto? Ho modificato le opzioni e gli ho detto da dove devi andare a scaricare, quindi lui si sincronizza con il Microsoft Update, non è un server replica. Se c'è un proxy server, configuro il server proxy. Vado a dire di quali prodotti mi interessa fare l'update, in questo caso ci sono tutti, compresi anche le preview. Vedete? Windows Server Technical Preview 2 e Windows Technical Preview 2, che è Windows 10 che stiamo utilizzando noi durante le demo. Come classification ciò critical updates o definition updates, security patch, eccetera eccetera eccetera. Va bene, questo non cambia niente. Il vostro comando preferito è questo qui. La vostra regola è vero?
Sbaglio. La vostra regola preferita è Default Automatic Approval Rule. Hai qui tutto quello critico, accetta immediatamente e distribuiscilo. Could make sense, but I don't agree with this.
Potrebbe aver senso, ma non sono d'accordo. Vi voglio far vedere il mio Busuus taroccato. Intanto ho una macchina. Joinata al dominio. Per la demo con Busuus. 2 minuti.
Mi logo questa macchina con la password corretta. Siccome devo lavorare con gli app dei servizi, mi sono loggato come administrator. Chi ha seguito le demo con me sa benissimo che io odio loggarmi come administrator, perché facendo le demo come administrator sono tutti bravi. Però, visto che devo lavorare con Windows Update, ci sta. Come faccio a distribuire Windows Update? Beh, posso utilizzare una group policy e posso dire alle macchine: guardate care macchine, che non dovete andare più a scaricare i vostri file dal sito di Windows, ma dovete farlo direttamente, sito Microsoft, ma dovete farlo direttamente dalla postazione. Controllo aggiornamenti. Ci sono nuovi aggiornamenti importanti, che sono gli aggiornamenti che io precedentemente ho provato. Vabbè. Che cos'ha di bello il mio server VSUS? Il mio server VSUS è integrato con questo tool qui, che si chiama VSUS Package Publisher. Questo tool gratuito mi dà la possibilità di sfruttare il VSUS per gestire tutte le patch che il VSUS non è in grado di gestire, ma addirittura io voglio distribuire Adobe Acrobat Reader. Cioè, utilizzerò il VSUS per distribuire un'applicazione, per installare un'applicazione. Potrebbe essere che voglia distribuire Java, potrebbe essere che voglia distribuire Adobe Acrobat Reader, può anche essere che voglia disabilitare l'auto-aggiornamento di Java sulle macchine, banalmente. Va bene? Però sto utilizzando il VSUS. È uno strumento gratuito disponibile per tutti sul sito Microsoft. Quindi, banalmente, che cosa succede? Posso approvare l'applicazione, posso provarla per l'installazione per diversi gruppi di computer. Qui sapevo di arrivare troppo lungo, non l'ho fatta difficile separando diversi gruppi di computer. Una volta che questa applicazione è stata approvata, che cosa succede? Adesso lo forzo, però ovviamente quando il client andrà a richiedere di fare gli aggiornamenti, no, ai suoi tempi. Quando il client andrà a richiedere gli aggiornamenti, invece di 9 aggiornamenti, se ne dovrebbe trovare 10. No, Adobe non è installato sulla macchina. Io sto facendo l'installazione di Adobe. Bravo, grazie per avermi fatto sta richiesta. Programmi e funzionalità. Hai vinto la tazza. Te la prendi, guarda, te la tiro, giuro. Ne dovevo dare tre, ne ho dato una sola, quindi. Ragazzi, qua potete distribuire qualsiasi eseguibile. Io banalmente, che cosa ho fatto? Ovviamente vi faccio vedere che è apparso, perché se no non mi credete. Che cosa ho fatto? Ho scaricato l'eseguibile di Adobe, l'ho estratto, ho utilizzato l'Adobe Customization Wizard, questa è tutta roba scaricata dal sito Adobe, niente di che, e poi banalmente lui non ha fatto altro che modificarmi il setup.ini. Quindi con l'Adobe Customization Wizard io quindi ho disabilitato gli accrediti di Adobe, gli ho detto di non creare link sul desktop, posso fare quello che voglio grazie ad Adobe Configuration Wizard. Lui mi modifica il setup.ini, gli do in pasto il setup.exe, gli dico quali sono anche tutti gli altri file di cui lui ha bisogno e creo il package d'aggiornamento.
Ma rispetto a quello GPO, che vantaggio ha?
Beh, Office non si può installare con la GPO, devi fare uno startup script. Il vantaggio è farlo direttamente col Windows Update quando ci sono gli aggiornamenti. E poi, per esempio, per distribuire dei software con le group policy devi avere per forza le MSI, qui invece puoi utilizzare il setup.exe. È malvagio sta cosa. Questo è il sito, se vi volete segnare. Il sito è www.packagepublisher.codeplex.com. Ovviamente è un'opportunità, non è detto che dobbiate per forza utilizzarlo. Qualche differenza rispetto alle group policy certamente c'è. State facendo ESD, Electronic Software Deployment. Riassumo, che cosa abbiamo fatto oggi? Non avevamo nulla, avevamo la macchina bare metal e vi ho fatto vedere almeno 5 modalità diverse per installare il vostro sistema operativo, via rete con due clic. Di più